Vangelo secondo Luca, capitolo 5, dal versetto 27, la conversione di Levi e la festa che Levi o Matteo organizza per Gesù e per degli obiettivi particolari, come vedremo insieme. Dopo queste cose, egli uscì, è detto di Gesù, e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte. E Gesù gli disse: Seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò, cioè preparò per Gesù, un banchetto, un grande banchetto in casa sua. E una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei, gli scribi mormoravano contro i suoi discepoli dicendo: Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Amen. Una grande festa, un grande ricevimento, un grande banchetto per Gesù. Ciò che organizza Levi, chiamato altrove nei Vangeli Matteo. Levi o Matteo diventerà uno dei 12 discepoli di Gesù Cristo, del nostro Signore. Ma vediamo stamattina come tutto inizia, come tutto ha origine nella vita, nella storia di Levi e nelle pagine della Bibbia. Fece una grande festa, Matteo. E questo evento organizzato da Levi aveva, notavo, almeno tre scopi, tre finalità: gioire nel Signore, onorare il Signore, far conoscere il Signore. Io penso che tutto quello che facciamo ha valore se abbiamo come Levi questi tre obiettivi principali: gioire nel Signore, onorare il Signore e far conoscere il Signore. Dimmi che senso c'ha quello che fa una chiesa se gli obiettivi non sono questi. Gioire nel Signore, lo ripeterò finché te lo imparerai a memoria. Gioire nel Signore, onorare il Signore, far conoscere il Signore. Dimmi che senso ha il mio essere membro di una comunità se io non mi prefiggo il triplice scopo di gioire nel Signore, onorare il Signore, far conoscere il Signore. Questo ci ricorda questa pagina sacra del Vangelo di Luca. Gioire nel Signore innanzitutto. Gioire in che senso nel Signore? Questo ricevimento, questo banchetto che Levi organizza a casa sua aprendo le porte di casa e organizzando e spendendo e preparando ogni cosa. In che senso gioire nel Signore? Levi stava festeggiando il fatto che il Signore lo aveva notato. Il Signore si era accorto di lui. Levi non era passato inosservato. Immagina, a quel tempo, nel primo secolo, in Palestina, territorio occupato dalle truppe imperiali, dalle truppe di Roma, allora guardare un pubblicano generava spesso disprezzo. Al tempo di Levi si guardava i pubblicani con odio, perlomeno con forti riserve. Chi era il pubblicano? Era un collaborazionista. Il pubblicano era un giudeo che aveva deciso, per fini, per guadagni personali, di collaborare con Roma, raccogliendo, riscuotendo le imposte. C'era un certo guadagno. Il lavoro di pubblicano purtroppo era motivo di guadagni anche extra, disonesti, le chiameremmo mazzette o rimborsi spesa sospetti. falsificati. Ma immagini lo sguardo di Gesù che incontra lo sguardo di un pubblicano, tale Levi, e il Signore guarda quell'uomo con amore. Gloria a Dio. Signore, grazie perché come ci guardi tu, nessuno ci vede. Signore, grazie perché laddove lo sguardo degli altri forse ci dà l'idea di pregiudizio, di discriminazione o di sospetti, tu ci guardi con amore. Grazie, Signore, perché i tuoi occhi sono occhi d'amore, uno sguardo amorevole. E Levi aveva motivo di gioire nel Signore perché il Signore lo aveva notato, il Signore lo aveva individuato e lo aveva chiamato a seguirlo. Pensaci, per favore, considera bene quello che poteva significare la parola, l'espressione seguimi. Seguimi, e era più di quello che noi forse pensiamo oggi quando si va da qualche parte, chi conosce meglio la strada va avanti. Seguitemi, venite dietro a me. Tu conosci la strada, tu conosci il posto, tu sei stato già lì e tutti seguiamo te che puoi guidarci. Oggi seguimi più o meno significa questo. Oppure entrando nel mondo dei social, seguire qualcuno significa cliccare mi piace, diventare fan e seguire contenuti o condividere o interagire sulla base di quello che qualcuno, una pagina, un profilo condivide. Al tempo di Gesù, per Levi, seguimi è molto più di tutto quello che noi oggi potremmo pensare. Seguimi significa vieni a vivere con me. Seguimi significa accetta di diventare mio discepolo. Seguimi significa io da oggi in poi sarò il tuo maestro di fede e di vita. Seguimi significa da oggi in poi io sarò la tua priorità. Ma tu vuoi seguire il Signore in questo modo? Più che vieni che ti mostro la strada e ti spiego pure dove parcheggiare. Più che seguire una pagina social, seguire Gesù è metterlo al centro della nostra vita. Seguire Gesù significa che Lui è il boss, che il Signore comanda e tu ubbidisci e io seguo quello che il Signore mi dice. Amen. Quanti stanno seguendo Gesù così? E quanti oggi trovano in questo tipo di discepolato biblico un motivo per gioire? Ah, fermiamoci, riflettiamo bene qua. Quanti intendono seguire Gesù come il Vangelo lo intende? Primo. Secondo, mi sposto. Secondo, quanti trovano nel seguire Gesù oggi, nell'essere suoi discepoli, motivo per cui organizzare una festa? Grande sfida questa. Io penso che davanti a queste due domande molti membri di chiesa di ogni comunità diventano titubanti, molto perplessi. Gioire perché il Signore ti ha detto di seguirlo. Conosci questa gioia? Conosci la gioia di seguire Gesù? Conosci la gioia di fare questo viaggio della vita seguendo il Signore in compagnia dei suoi discepoli? Cosa conta di più nella vita? Cosa ti fa gioire? Io credo che la nostra vera spiritualità si misuri sulla base di ciò che ci rende davvero felici. Cosa ti regala un sorriso? Lì c'è la tua vera spiritualità. Cosa ti fa tornare a casa e ti fa parlare con entusiasmo di qualcosa? Cosa ti accende? Cosa ti mantiene in vita? Cosa ti fa vivere? Quella è la tua vera spiritualità. Quella è la tua vera fede. Gioire perché il Signore ti ha chiamato. E notavo, ricordavo, e mi piace far notare anche a voi, che quando arriva la parola di Dio nella vita di una persona, nella Bibbia, c'è gioia. Vedi, ad esempio, la famiglia del carceriere di Filippi, carcere, istituto penitenziario di Filippi. Il carceriere con la sua famiglia ricevono la parola di Dio nel cuore della notte e quella famiglia conosce la vera felicità, la vera gioia. Ci dice la Bibbia letteralmente, sto citando da Atti capitolo 16, dal versetto 32, poi annunciarono la parola del Signore a lui, al direttore del carcere, diremmo a tutti quelli che erano in casa sua, ed egli, il carceriere, prende Paolo e Sila, gli apostoli, servitori di Dio, quella stessa notte a casa sua, lava loro le piaghe e subito viene battezzato con la sua famiglia. E un attimo dopo si apparecchia la tavola, si cena insieme. È veramente soltanto quello che il Signore riesce a fare nella vita di una persona, nella storia di una famiglia. La tua storia familiare può subire una svolta meravigliosa, fantastica, se tu ricevi la parola di Dio. La tua vita può cambiare davvero, puoi conoscere i colori della gioia del Signore se tu ricevi il Vangelo quale esso è, non come un'opinione umana, ma come la parola di Dio, potenza di Dio per chiunque crede, chiunque tu sia. E poi c'è un altro caso, a parte Levi, a parte il carceriere, a Filippi, la sua famiglia, addirittura quando la parola di Dio arriva in una città, in una zona, parlo di Samaria, Atti 8, Filippo va a Samaria, predica il Cristo, Atti 8, dal versetto 4, vado avanti, le folle unanimi prestano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandole, osservando i segni miracolosi che faceva. Infatti gli spiriti maligni, gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, molti paralitici, zoppi, erano guariti e vi fu grande gioia in quella città. Quando arriva il Signore, arriva la gioia, la vera gioia, non la gioia che gli altri facilmente ti possono portare via, non la gioia legata a una singola circostanza e poi l'indomani mattina tutto come vapore è sfumato. La gioia nel Signore rimane. Ricevi la parola di Dio, ricevi Cristo, come Levi troverai la gioia nella salvezza. La gioia nella chiamata del Signore, la gioia nel privilegio di poter passo dopo passo seguire le orme del Signore. Amen. Questa è la vita cristiana, seguire le orme del Signore in compagnia di altri credenti che hanno fatto la stessa scelta di fede e di ubbidienza. Gioire nel Signore, ecco perché la festa, ecco perché quel ricevimento a casa di Levi, quel banchetto organizzato. Ma poi ho detto, il secondo motivo era, chi si ricorda, gioire nel Signore, onorare il Signore, grazie, onorare il Signore. L'idea di Levi, il sentimento di Levi, penso che fosse più o meno questo. Il Maestro, il Signore, merita una grande festa. Il Signore merita tutto questo, quello che Levi ha organizzato a casa sua. Gesù merita un evento dedicato a Lui. Il Maestro doveva essere onorato in quanto Dio. Ci sono delle parole nel Vangelo di Giovanni che fanno molto, molto riflettere sul fatto che quando tu pensi a Gesù, al Figlio di Dio, tu devi pensare a Dio. Gesù Cristo è vero Dio, non solo vero uomo. Credo che pressoché chiunque è disposto a credere a un Gesù puramente umanizzato. Credo che pochi, relativamente pochi, sono pronti a non credere, a non dare credito, a non dare fiducia a un Gesù pienamente, ma esclusivamente uomo. Perché un Gesù soltanto uomo si avvicina alla mente anche iperrazionale. Ma quando invece si tratta di credere in Gesù come figlio di Dio, come vero Dio, e allora lì è solo questione di fede nella Bibbia. Amen. Cosa dice Gesù? Vangelo di Giovanni. In verità vi dico, sto leggendo un estratto dal capitolo 5, in verità vi dico che Dio non può da se stesso fare alcuna cosa se non ciò che vede fare dal Padre. Perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Sottolinea nella tua mente, per favore, ugualmente. Quello che fa il Padre lo fa anche il Figlio di Dio. E poi vado avanti. Perché il Padre ama il Figlio, gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica dalla vita spirituale a chi vuole. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come allo stesso modo, letteralmente, onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen. Onorare il Signore, sto onorando il Signore. Con la mia fede sto onorando Cristo. Con le mie scelte sto onorando Cristo. Il Maestro era l'ospite d'onore, lo special guest. È il Signore la persona più importante nella tua vita. Onorare il Signore. Non posso fare a meno di pensare, non posso fare a meno di credere e non posso fare a meno di predicare che nella Bibbia, puoi fare una ricerca personale, nella Bibbia, quando si parla di onore a Dio, a qualcuno in particolare, è sempre espresso o sottinteso il discorso economico. Onorare il Signore, onorare qualcuno in particolare di cui la Bibbia parla e a cui la parola di Dio fa riferimento. Fai una ricerca, c'è sempre il discorso economico. Ne parlavamo con le giovani coppie qualche giorno fa. Il linguaggio dei doni. Il dottor Gary Chapman, per chi ha letto uno o qualcuno dei suoi libri, ha un suo paradigma profondamente basato sulla Bibbia. Questo autore dice che uno dei linguaggi dell'amore, tra cinque linguaggi, uno dei modi in cui noi manifestiamo amore e ci viene manifestato amore, è il linguaggio dei doni. Per conoscere gli altri quattro, frequenta l'incontro giovani coppie. Oppure parliamone molto volentieri, ti parlerò di questo aspetto e ascolterò quello che anche tu hai da dire. Uno dei linguaggi dell'amore, uno dei modi in cui il Signore ha detto di amarci è il linguaggio dei doni. È uno dei modi in cui noi possiamo concretamente amare il Signore è il linguaggio dei doni. Parlando di Dio, come ci ha detto il Signore, ti amo attraverso doni. Dio Padre ha donato suo Figlio. Il Signore ci ha donato la salvezza. Il Signore ci ha promesso di donarci saggezza, il Signore ci ha promesso di donarci il suo Spirito, il Signore ha donato alcuni nella Chiesa come suoi ministri facendo un regalo alle comunità, il Signore ha promesso i doni del suo Spirito per equipaggiare la Chiesa, il Signore ci ha donato, ha detto, io vi dono pace, non vi do come il mondo dà, e potremmo continuare. Dio ci comunica amore attraverso i suoi doni. E noi come possiamo dimostrare al Signore che lo amiamo? Donandogli il nostro cuore, donandogli la nostra fiducia, donandogli il nostro tempo, donandogli le nostre risorse, donandogli anche le nostre finanze. Mi è impossibile pensare a un Levi che, volendo onorare il Signore, pensa: sì, io voglio onorare il Signore, però low budget, low budget. Io amo il Signore, gioisco in Lui. Signore, grazie che mi hai ammesso come tuo discepolo, però, Signore, io voglio spendere poco. Questo non è l'amore. E io spero che nel mio cuore, nel tuo cuore, nel cuore di chi ascolta, ci sia questo tipo di sentimento. Come percepiamo quello che vogliamo offrire al Signore, che pensiamo che sia giusto offrire al Signore? Come lo percepiamo? Come una rata? In scadenza? O come un dono? Come percepisci la decima? La decima è un principio biblico. La decima è un criterio biblico. Di quello che il Signore provvede per me, il 10% lo posso devolvere come dono al Signore. È un principio, è un criterio biblico. Se viene percepita come un'imposizione, mi chiedo Dio come veda questo tipo di gesti. E c'è chi è più fiscale in questo, 10% tassativamente. C'è chi dice no, il 10% è poco, deve essere la base di quello che io offro al Signore, di quello che io dono per Dio, per il regno di Dio, per l'opera del Signore. Poi aggiungo anche altro in base alle necessità. Ma tutto io penso che debba partire dall'idea di dono. Cosa ti posso regalare oggi, Signore? Cosa ti posso offrire, Signore? Ma pensi a quello che puoi dare a Dio nella Chiesa come un dono, come un regalo? Io penso che questa è la visione biblica. Cosa posso fare per gli altri? Vedi nell'azione a beneficio del prossimo un dono? Cosa posso offrire nel nome del Signore alla mia famiglia, alla mia Chiesa, a chi ha bisogno, ai bisognosi, alle missioni? Cosa posso donare? Mi piace ricordare un Levi che organizza una festa perché il Signore lo meritava. L'abbiamo letto, gli fece a Gesù, preparò per Gesù un ricevimento. Questo è quello che mi deve motivare per qualunque azione che io chiamo bene. Signore, cosa ti posso fare? Signore, cosa ti posso offrire? Signore, cosa ti posso regalare? Cosa ti posso donare? Onorare il Signore. E poi un altro aspetto importante dietro questa festa, questi preparativi a casa di Levi o Matteo. Matteo, tra l'altro, sai cosa vuol dire? Dono di Dio. Non ci poteva essere nome più adatto per il protagonista di questa predicazione. Levi, nome ebraico che ci rimanda all'antica storia di Israele, era un giudeo. Matteo, dal greco, dono di Dio. Dono di Dio. E Levi organizza tutto questo anche per far conoscere il Signore, ho detto all'inizio. Perché? Perché a quella festa, a quel ricevimento, a quell'evento organizzato da Levi, dopo che aveva messo il Signore al primo posto, c'era sicuramente anche questo intento. Infatti c'erano al ricevimento di Levi diversi pubblicani e anche altre persone. Secondo le usanze orientali, e Levi doveva avere una casa abbastanza grande, le porte per un banchetto, le porte di casa si aprivano per accogliere quanti erano stati invitati dal padrone, dalla padrona di casa. E io voglio vedere un senso missionario in quel ricevimento, in quel banchetto. Un senso missionario. Qual è il mio senso missionario? Perché faccio le cose che faccio? Metto in conto in quello che organizzo, metto in conto nel mio lavoro, metto in conto quando mi trovo con altre persone, con parenti, con amici, colleghi, metto in conto, prego perché il Signore possa aiutarmi ad avere occasione di testimoniare del dono della salvezza. Lo metto in conto? Qualcuno dice, se capita, capita. Evangelizzare. Se capita, capita. Ma voi mi insegnate che tante cose non capitano se noi non le programmiamo. È vero o no? Ci sono cose nell'ambito spirituale che non succedono e non succederanno se io non prego. Amen. Se io non mi preparo, ci sono occasioni che inevitabilmente perderò. Signore, aiutami ogni giorno a fare come Levi. Organizzo questa festa. Sarà un motivo di gioia per festeggiare quello che il Signore ha fatto. Sarà un motivo per dare a Dio quello che gli spetta, per onorare il Signore, il Figlio di Dio. Sarà un'occasione, questa festa, deve aver pensato Levi, perché io possa invitare colleghi, amici, pubblicani, uguale collega, perché anche Levi era stato fino a quel punto un pubblicano, un esattore delle tasse, delle imposte, no? Dicevamo all'inizio. E quindi colleghi, amici, parenti, vicini. Non ho la lista degli invitati. La lista degli invitati non è arrivata fino a noi, non la troviamo nei Vangeli. Però abbiamo letto che molti pubblicani e diversi altri partecipano a quella festa privata, a casa di Levi. Signore, fa che in me ci sia questa priorità. Gioire in te, onorarti, ma anche farti conoscere. Farti conoscere. E quante situazioni Dio crea proprio a casa nostra. O negli ambienti in cui noi ci troviamo maggiormente a nostro agio, che sono un po' come una seconda casa, dove noi forse ci sentiamo più a nostro agio, proprio lì il Signore potrebbe creare, se noi lo vogliamo, ci mettiamo al suo servizio sempre, Dio crea le situazioni migliori per evangelizzare. Infatti il metodo migliore per evangelizzare, lo sappiamo, è il passaparola. La maggior parte di noi sono il frutto di evangelizzazioni, di missioni familiari, è vero o no? Un familiare ci ha evangelizzato, ci ha invitato la prima volta a leggere la Bibbia, a partecipare a un evento, ad un incontro, un culto in chiesa. Oppure è stato un amico. Vogliamo fare un sondaggio? Non l'avevo messo in conto. Quanti sono, come dire, arrivati alla salvezza attraverso la testimonianza di un familiare? Quanti? Un familiare, un parente? Diversi. Quanti attraverso la testimonianza di un collega? Oh, diamoci da fare al lavoro. Non pensiamo solo a guadagnare soldi, a fare business. Lo so che quello è l'obiettivo principale, se no non lo chiameremmo lavoro, lo chiameremmo in un altro modo il lavoro. Signore aiutaci. Occasioni veramente uniche per scoprire che niente è a caso, ma se sei lì è un caso, se abiti lì è un caso, se lavori lì è un caso, se studi lì è un caso, no. Il credente vede in tutto un piano di Dio. Io mi voglio impegnare di più. Io mi voglio impegnare di più. Perché Dio mi aiuti ad essere un Levi, un Matteo dei nostri giorni. Per far conoscere ad altri il Signore, con ogni mezzo che abbiamo a disposizione. E chi ha una personalità, chi ne ha un'altra. Chi ha un carattere, chi ne ha un altro. Chi ha un'attività, un'occupazione, chi ne ha un'altra. Basta che noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, facciamo conoscere il Signore. Parliamo di Gesù, unico Salvatore. Le situazioni possono cambiare, l'approccio può essere diverso, i metodi, i mezzi. Direi ancora di più. Far conoscere colui che accoglie tutti e che non disprezza nessuno. Io me lo immagino Levi, che dice ai suoi amici: guarda, se il Signore ha accolto me, c'è speranza anche per te. Colui che cura i malati spirituali, facciamo conoscere il medico dell'anima, il Signore. Gesù infatti dice, rispondendo alle critiche degli iperreligiosi, coloro che pensavano di avere l'esclusiva, di avere loro soltanto il ticket per il regno di Dio e gli altri no, non erano abbastanza meritevoli per molti scribi, farisei. Era così, loro si sentivano gli eletti, i figli spirituali di Mosè, gli unici destinatari delle benedizioni di Dio a 360 gradi. Invece il Signore dice a casa di Levi: guardate che non sono i sani che hanno bisogno dei malati, del medico, scusate, ma i malati sono i sani. Non sono i giusti, ma sono i peccatori che hanno bisogno di ravvedimento. Cosa stai dicendo, Signore? Che l'umanità può essere suddivisa in sani e malati spiritualmente? Cosa stai dicendo, Signore? Che il genere umano si può suddividere in giusti e peccatori che hanno bisogno del tuo perdono? No, non è questo il senso. Il Signore parla di un senso di giustizia personale, un senso di giustizia propria, umana. Il Signore sta parlando di autoproclamazioni. Il Signore Gesù sta parlando di chi si autoproclama, pensa di essere giusto, e se uno si autoproclama giusto, il Signore, il Calvario, a cosa ti serve? Pensi di essere giusto, ma lo pensi tu, lo penso io, sbagliando. C'è chi si considera sano, io non ho bisogno del Vangelo. Quante volte forse hanno detto anche a te: guarda, lascia stare con me. Se vuoi ti presento io qualcuno che ha bisogno di ascoltare quello che tu stai dicendo a me. Ci sono persone che si sentono giuste, in regola davanti a Dio, ma non è così. Non c'è nessun giusto, neanche uno. Siamo tutti malati. La nostra è una comunità di malati. Spiritualmente parlando, abbiamo tutti bisogno di cure spirituali, a partire dalla chirurgia d'urgenza, chi ancora non è stato salvato, il pronto soccorso spirituale. Abbiamo tutti bisogno del Signore, ma se tu ancora non hai creduto in Gesù ricevendolo come tuo Signore, confessando il bisogno che hai del Signore, corri, fai presto, amica, amico, fai presto, anche tu come me. Un giorno anche tu hai bisogno di salvezza, di soccorso divino. E Levi voleva approfittare di questa occasione, di questo momento, per fare un pranzo, credo, un pranzo missionario. Invito ognuno di noi a pensare in maniera missionaria più spesso. Possibilmente tutti i giorni. Sai che ci potrebbero essere caffè di evangelizzazione, o aperitivi, o apericene. Il Signore ti darà le idee, il Signore ti aiuterà a capire quando, a capire come. Trova il modo, pregaci su, perché io e voi insieme, ma soprattutto individualmente, perché tanti obiettivi missionari possiamo raggiungerli insieme come Chiesa, ma non ci sarà mai niente che possa sostituire l'evangelizzazione personale. Potremmo organizzare 365 eventi all'anno, spendendo milioni di euro per eventi ogni giorno allo scopo di testimoniare, allo scopo di evangelizzare. Quei 365 eventi con un budget di milioni di euro non potrebbero mai sostituire la mia testimonianza personale, la tua testimonianza personale. Pastore, ma perché dici questo? Perché la Bibbia pone particolare enfasi alla testimonianza personale. Perché tu puoi arrivare dove io non arrivo, dove nessuna emittente arriva, dove nessuna diretta arriva. Tu puoi arrivare a qualcuno che non dirà mai di sì a un evento che noi sponsorizziamo, che noi magari pubblicizziamo come chiesa per fini missionari, per evangelizzare. Tu hai un ruolo particolare. Tu sei Levi. Tu sei Matteo. Altri no. Dio ha chiamato te. Se Dio ti sta dicendo qualcosa al cuore, vuol dire che vuole che lo faccia tu. Se Dio mi sta dicendo qualcosa, vuol dire che lo devo fare io. E a volte magari ci arrabbiamo perché gli altri non hanno la stessa sensibilità che noi pensiamo di avere. Dico prima a me, arrabbiati meno con gli altri e fai il tuo dovere. Ma gli altri però, ma vedi? Vedi gli altri? Quanti siamo? C'è sempre qualcuno quando si fa qualcosa nella chiesa che conta le presenze. C'è sempre qualcuno che, ma anche in maniera molto spontanea e benevola, bonaria, c'è sempre qualcuno che subito conta i partecipanti. Quanti siamo? Quanti eravamo? Quanti eravate? Partiamo da noi. Partiamo da noi. Vogliamo essere dei Matteo, dei Levi, che si preoccupano di quanti intorno a noi chiedono aiuto, o forse non lo chiedono, ma hanno bisogno di salvezza, hanno bisogno dell'amore di Dio, hanno bisogno della speranza che solo Cristo può infondere al nostro cuore. Una grande festa, una grande festa. Gioire nel Signore, onorare il Signore, far conoscere il Signore. Se sei già un discepolo di Cristo, una discepola del Signore, gioisci in Lui, onoralo, fallo conoscere. Se non sei ancora di Cristo, se non sei ancora in cammino con il Signore, non stai ancora servendo il Signore, riconosci, per favore, di essere malata nell'anima, malato dentro, e di aver bisogno urgentemente delle cure di Gesù. Anche perché confessare i propri peccati, credere nel Signore, è un atto di fede, ma è un atto anche di rispetto verso il Signore. Perché rispetto, pastore? Aspetta, questa mi mancava. Un atto di fede, sì, è chiaro. Un atto di rispetto perché la fede, il ravvedimento è un atto di rispetto verso il Signore, sì, anche. Sai perché rispetto oltre che fede? Perché quando tu confessi di essere in difetto davanti a Dio, di essere un peccatore, una peccatrice, tu stai dicendo: Signore, è vero quello che tu dici di me, che io ho bisogno di un Salvatore. Non quello che io penso, ma prima viene quello che tu dici, Signore. Confessare vuol dire dire la stessa cosa, dire la stessa cosa. Quando io confesso i miei peccati, sto dicendo: Signore, è come dici tu, non come pensavo io. Ho bisogno di perdono, ho bisogno di salvezza. Io credo, Signore, ho bisogno di credere come dici tu, Signore. Realizzo di averne bisogno. Adesso è il momento veramente fondamentale. Vi invito ad alzarvi in piedi. È il momento della tua scelta, è il momento della tua riflessività, riflessione. Vuoi fare come Levi a un certo punto? Vuoi seguire Gesù? Puoi alzare la tua mano? È il Signore che ti salva, eh? Non è un automatismo, tu alzi la mano e quindi automaticamente ricevi la salvezza. Tu alzi la mano per dire: aiutatemi a pregare, io voglio credere in quello che Dio dice. Noi preghiamo per te, ma preghi anche tu. Anzi, preghi innanzitutto tu. Hai perso la gioia della salvezza e vuoi ritrovarla nel Signore? Alza la tua mano, per favore. Di con me: Signore, io voglio ritrovare quella gioia in te che ho conosciuto, di cui mi parla ancora oggi la tua parola, che anche tu possa unirti al numero di quanti oggi vogliono rinnovare la propria scelta di onorare il Signore col proprio tempo, col proprio amore concreto, sì, anche con le proprie finanze, con le proprie risorse materiali, come dono al Signore, non come qualcosa che qualcuno ti porta via, ma qualcosa che tu offri al Signore con gratitudine. Vogliamo anche impegnarci a far conoscere il Signore ancora di più. Tanto è stato fatto da te, dalla nostra Chiesa, dai ministeri che Dio ha suscitato. Tanto è stato fatto, gloria a Dio per questo. Tanto resta ancora da fare anche tramite te, tramite ognuno di noi. Pensiamo con l'aiuto di Dio, organizziamo con l'aiuto di Dio, decidiamo con l'aiuto di Dio, a livello innanzitutto personale, familiare. Come posso, Signore, condividere Cristo con altri? Cosa posso fare, Signore, perché altri possano ascoltare una parola di testimonianza da parte mia? Possano ricevere in dono una Bibbia, un Nuovo Testamento? Cosa posso fare, Signore? Ma il cosa posso fare comincia da chi voglio essere. Da chi soprattutto Dio vuole che tu sia, che io sono. Signore, aiutaci in questo. Non moltiplichiamo le parole stamattina, Signore. Vogliamo moltiplicare soprattutto il ringraziamento per quello che Gesù è e che ha fatto e che può fare ancora nella nostra vita. Vogliamo gioire in te, onorarti, Signore, e farti conoscere. Aiutaci in questo con lo Spirito Santo, Signore, che tu hai promesso. Nostro aiuto, nostra guida, nostra forza soprannaturale. Padre, a te veniamo nel nome di Gesù. Amen.